Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci al nostro consueto appuntamento con la prima rassegna stampa che inizia, apre le trasmissioni informative di Radio R. Oggi è lunedì 25 maggio, siamo quindi velocemente verso la conclusione anche di questo mese, velocemente perché è passato effettivamente molto veloce, e anche se è un mese lungo perché ha 31 giorni, però ecco, c'è ancora una settimana. Vabbè, comunque detto questo, piccola divagazione di primo mattino, giusto per svegliarci un pochettino, e anche se sono sveglio un po' da un bel pezzo, perché adesso che fa giorno presto e poi non fa freddo, alzarsi non è neanche un grande problema, a dire il vero. Allora vediamo un po', perché il sito Radio R si sofferma un po' sul futuro della Recanatese. Infatti si è riunito il CDA della Recanatese per chiudere la stagione. C'è comunque tutto l'attuale direttivo che si è dimesso, a partire dal 1 giugno sarà dimissionario. Nuovo direttivo che verrà composto il 4 giugno, quindi già si sa che il primo, appunto, scade il termine, il mandato del primo CDA, per essere poi formato dopo 3 giorni il secondo CDA, il tempo di celebrare la festa della Repubblica. Presidente Guzzini ha ringraziato Massimiliano tutti per la passione, la competenza, le solite cose che si dicono, chissà se ancora ci saranno i vecchi volponi della Recanatese ancora alla guida di questa società. Mutualmente, oltre al ringraziamento di mister Pagliari che l'ha salvata, grazie anche al fatto che il Chied è stato penalizzato, diciamo così, nel senso che è stato sanzionato con 11 punti di penalizzazione, semmai sarebbe stata no dura ma durissima. E poi sembra che abbia accettato la sfida per ancora un anno in Serie D per Angelo Camilletti e José Cianni, almeno questi hanno lavorato per mantenere la squadra in Serie C, in Serie D, non si sa se ci saranno anche il prossimo anno. Ci sono anche gli altri dirigenti dimissionari, che è Mauro Tanoni, Andrea Paoloni e Fabrizio Sarnari, per tanti anni con impegno nel team della Recanatese. Chi li sostituirà? Saranno in parte confermati? Andremo a vedere il 4. E intanto oggi ci sarà la conferenza stampa per l'apertura dell'Hotel Galler alle 11 alla sala consiliare del comune di Recanati, e la seguiamo perché siamo curiosi, appunto, di sapere un po' come e quando aprirà la nuova struttura alberghiera. E per lo sport ci spenserà Mauro Nardi fra poco a rendervi conto di tutto. C'è la storia un denunciato per armi, sanzioni locali, una misura cautelare per stalking. Questa è l'attività dei carabinieri che c'è stata nella giornata di sabato, l'abbiamo già annunciata nelle scorse ore, appunto, sempre citando il sito di Radio R. A Loreto rinasce l'associazione commercianti e artigiani con il nuovo vertice, la nuova l'uomo organigrammo di questa associazione. E poi si stanno intensificando i controlli ai giardini Diaz di Recanati, come si stanno intensificando i controlli sul territorio di Recanatese anche con il progetto no non berci sopra, nel senso, cioè, pensa a quando guidi, appunto, di non salire né sotto l'effetto dei cannabinoidi della droga, né sotto gli effetti dell'alcol, che è ancora più micidiale. Allora, poi abbiamo anche, ecco, venite con noi, vi prendo per mano, una passeggiata, almeno così fa Radio R, con l'assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli al Pincetto. Cosa succede al Pincetto? Perché c'è quel cantiere ormai da diverse settimane, sono mesi, che cosa si sta realizzando? Ve lo spiega tutto Roberto Bartomeoli. Per una cifra di 176.000 euro si stanno sistemando anche oltre un percorso di 150 metri che sarà una passeggiata leopardiana stile campagna, comunque immerso nella natura. E poi abbiamo anche delle nuove strade che serviranno, appunto, a collegare questa parte del versante Recanati con un'altra area della città, sempre strade di campagna, non asfaltate, ma che comunque sono in via proprio di costruzione, anzi molto, un lungo tratto è stato già realizzato, e tutto in questa intervista video che vi proponiamo, quindi potete vedere anche con il video quello che sta succedendo. Poi abbiamo una serie purtroppo di notizie di cronaca che prendiamo sia da Cronache di Ancona che da Cronache Maceratesi. Intanto a Tolentino scaldi i motori l'ex sindaco Pezzanesi, perché vuole sfidare il cugino Sclavi alle prossime elezioni amministrative comunali che si terranno il prossimo anno. Ritorna quindi Pezzanesi. Abbiamo anche altre notizie, precisamente abbiamo la notizia, se riesco a farlo girare questo sito, scoppia rissa sul lungomare sud a Civitanova, due ragazzi portati in commissariato, successo di fronte allo Sciada intorno alle 4 del mattino, ragazzi, questi non vanno neanche mai a dormire. L'intervento immediato di polizia e carabinieri ha evitato conseguenze peggiori, fuggi di ragazzi, uno dei ragazzi avrebbe reagito agli agenti, furti di motorini nella notte nella stessa zona. Du legnate in Sepodà, e a loro e ai genitori che li tengono fuori, che non mi sembrano, non lo so se sono maggiorenni questi ragazzi. Poi dice: mia moglie è paralizzata, ma voleva andare a votare a Macerata, la burocrazia gli ha detto di no. Giussi, 63enne, affetto da malattia neurodegenerativa, si è recata alle urne ieri mattina accompagnata dal marito Fabrizio, ma una volta lì la doccia fredda. Negli anni scorsi bastava il certificato di invalidità, stavolta ci hanno chiesto un documento che deve essere rilasciato al medico legale. Cioè, la burocrazia di Italia fa ridere i sassi, non la vedi che non può votare, fa la vota in qualsiasi modo. Ma io non so, dico, ma quanto siamo merdosi, ma quanto siamo ridicoli, ma nessuno ci ha detto nulla. Ma mi addolora non essere riuscito ad aiutare mia moglie a votare, perché ci vuole un mese, cioè ogni anno c'è sempre un qualche cosa in più, questo va sicuro che come l'anno scorso, no? E poi si ritrova invece con un'adempienza in più che deve svolgere, che deve avere, non ce la fa e quindi deve rinunciare. Ecco, ma che cacchio di Dalea, ma non si può avanti cucina, non si può. Io impazzisco quando sento queste cose, perché dà l'idea proprio dell'Italia finita. Andiamo a vedere un attimo veramente una cosa. Questa è una notizia curiosa, perché circola un'auto con targa ucraina ma compaiono scritte Viva Russia all'interno dell'auto. La vettura era in sosta nella zona di Viale Trieste, successo ieri pomeriggio. I proprietari hanno chiamato la polizia, i proprietari perché ci hanno messo un cartello Viva la Russia. Che gli devi dire? No, tanto non è che l'hanno forzata l'auto, no? Ultimamente ci hanno messo un cartello, lo togli e è finito lì. Qual è la denuncia che puoi sporgere nei confronti di questo che ti ha scritto un cartello e ti ci ha messo Viva la Russia? Viva Russia poi è insignificante, può dire anche Viva Russia in termini sportivi, che ne so. Allora, Cronache di Ancona, siamo fuori provincia, andiamo a vedere che cosa ci dice. Qui c'è purtroppo una notizia molto grave a Montemarciano: quattro banditi armati hanno assaltato una villa, sequestrate la notte due coppie di giovani, il figlio calciatore costretto ad aprire la cassaforte sotto la minaccia delle pistole. Ora indagano i carabinieri, e il titolo giustamente dice terrore a Montemarciano. Possiamo pensare i momenti terribili che hanno passato, e se uno di questi proprietari di casa avesse avuto una pistola e avesse sparato, no, e le avrebbe fatti saltare in aria, che cosa sarebbe successo? Che si prendeva come quel gioielliere, non so quanti anni di reclusione, e poi non so, 4-5 milioni di risarcimento danni. Notte di terrore a Montemarciano, blitz armati in villa e quattro giovani sequestrati, un comando di banditi incappucciati armati di pistola, anche quelli del carrozziere erano armati di pistola, ha fatto irruzione gioielliere ha fatto irruzione nel cuore della notte all'interno dell'abitazione di un noto imprenditore della zona. L'assalto è scattato intorno all'1:30, secondo Secondo le ricostruzioni, i malviventi, quattro persone con il volto coperto, sono riuscite a penetrare nella proprietà sorprendendo le vittime all'interno. Due coppie di ragazzi, tra cui il figlio dell'imprenditore, sotto la costante minaccia delle armi puntate addosso. La tensione è rimasta altissima per diversi minuti. I rapinatori hanno preso il controllo della situazione, immobilizzando e sequestrando di fatto i quattro giovani presenti per costringerli a collaborare. E sotto la pressione delle pistole e delle minacce dei banditi, il figlio del proprietario è stato obbligato a raggiungere la cassaforte custodita in abitazione e aprirla. Una volta ottenuto l'accesso, il comando ha svuotato l'intero forziere, possessandosi di tutto il contenuto prima di fuggire e far perdere le proprie tracce nella notte. Il valore complessivo del bottino è tuttora in fase di esatta quantificazione. Nonostante la violenza psicologica e la grande paura vissuta durante le fasi del sequestro lampo, fortunatamente nessuno dei ragazzi è rimasto ferito. Sul gravissimo episodio hanno avviato indagini serrate. Carabinieri del reparto operativo di Ancona insieme ai militari della stazione di Monte Marciano e Senigallo, impegnati nei rilievi scientifici e negli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili della rapina. Brutta storia che ti fa venire soltanto tanta rabbia. Serrate indagini, non li prendete più, immagino, capirai. Carlasco ci è voluto 20 anni per capire che non avete capito niente, non voi, per carità, in generale. No, potete adesso risalire all'identificazione dei banditi, non lo so, se ci riuscite, bravi, bravissimi, complimenti, incomi. Però quanti furti si riescono e rapine si riescono a individuare e quanti delinquenti ad assicurare la giustizia? Percentuale molto molto bassa, non supera il 5%. E allora andiamo a perdere il controllo della moto e finisce contro una recinzione, gravissimo un 14enne, purtroppo è successo a Falconare la notte a Castelferretti. Il giovane in arresto cardiaco è stato rianimato e trasportato a Torrette per poi essere operato. Tanti auguri veramente a questo 14enne che purtroppo ha avuto questo incidente. Ma che ora era? È avvenuto intorno alle 23, ma va bene, quando 14enne in sella in una moto enduro 50 cilindrata ha perso il controllo del mezzo finendo contro la cancellata e la recinzione di un'abitazione privata, rimanendo agganciato addirittura privo di sensi in condizioni gravissime. Gli amici che erano con lui in quel momento hanno subito chiamato il 112 e quindi poi il trasporto d'urgenza all'ospedale di Torrette. Grazie a tutti per l'ascolto, l'ho fatta un po' troppo lunga, e un buon inizio di settimana e un buon inizio di giornata. Ciao ciao.